Stasera io terrò una meditazione silenziosa, del tutto quasi. Vedo che anche il gatto di Gian Maria è pronto per la meditazione, si è messo in posizione. Portiamoci con la nostra postura, che di consueto deve essere comoda ma attenta ma non rigida, la nostra schiena dritta, il nostro respiro consapevole. Portiamo ora la nostra mente in meditazione. Caro Sangha, grazie per aver praticato insieme. Possiamo adesso sgranchirci dalla posizione. E possiamo adesso fare la nostra meditazione in movimento, ognuno nelle nostre case, ma comunque uniti dal nostro essere sangue. Ci troviamo di nuovo qui tra una decina di minuti circa. La lettura che vi propongo stasera è una parte di un capitolo del libro di Ezra Baida, Le radici della felicità, i comportamenti condizionati. L'autentica felicità non coincide con l'assenza di felicità. Si tratta di un punto importante. Potremmo passarcela discretamente con una buona salute, un lavoro accettabile e relazioni soddisfacenti, ma senza vedere neppure l'ombra dell'equanimità e dell'apprezzamento, che pure sarebbero possibili. Adagiarci soddisfatti nel tran tran quotidiano con il pilota automatico innestato, anche se al riparo da un'infelicità conclamata, è come pattinare sul proverbiale ghiaccio sottile. Ignoriamo la nostra vera situazione. Basta una crepa nel ghiaccio, un serio rischio per la salute, un licenziamento, la crisi di un rapporto o perfino un'inezia come una critica o un automobilista che ci taglia la strada per mettere a nudo l'estrema fragilità della nostra felicità personale. Allora vediamo che è solo una stabilità apparente, basata su circostanze favorevoli, ma pur sempre temporanee. Anche quando in superficie sembra tutto funzionare a dovere, se ci si affida alle condotte abituali, può esserci un fondo di insoddisfazione completamente inesplorato. Ad esempio, ci sono paesi in cui la gente si considera in media piuttosto felici, ma che annoverano un elevato tasso di suicidi. Il punto è che possiamo credere di essere felici, credere di sapere cosa può darci la felicità e comportarci di conseguenza, ma la verità è che non lo sappiamo e che rischiamo di mettere in atto strategie che sortiscono l'effetto opposto. Per esempio, possiamo credere che avere il controllo ci assicuri stabilità e felicità, che piacere agli altri o guadagnare bene ci faccia felici. Ma perseguire strategie del genere è come pattinare sul ghiaccio sottile, tirando avanti placidamente, come se la felicità personale di cui godiamo al momento durasse per sempre. Presto o tardi, però, il tremito d'ansia che ci portiamo dentro si affaccerà alla coscienza, mettendoci di fronte alla penosa futilità delle nostre occupazioni o a un persistente senso di mancanza. Allora ci renderemo conto che qualcosa non va. Ma a meno di individuare esattamente in che modo il nostro stile di vita ci preclude una felicità più profonda, non saremo motivati a cambiare regime. Come dicevo, la domanda che dobbiamo porci è: perché insistiamo a fare cose che non ci rendono veramente felici? La risposta è nella condizione umana di base. Veniamo al mondo con un'innata sete di sicurezza, certezza e controllo come parte integrante dell'istinto di sopravvivenza. Inoltre, nasciamo con l'avversione al disagio e un naturale desiderio di comodità e di piacere. Date le predisposizioni di base, è comprensibile che le strategie comportamentali apprese siano fatte per assicurare la soddisfazione dei nostri bisogni e desideri. Superficialmente non c'è niente di male nel cercare sicurezza o piacere. Il problema comincia quando la logica della sopravvivenza prevale e diventa la motivazione principale. In questo caso, altre pulsioni naturali come curiosità, apprezzamento, l'espressione di una spontanea apertura di cuore, vengono messe da parte. Di conseguenza, l'esistenza diventa più angusta e sempre più angusta e sempre meno soddisfacente. Paradossalmente continuiamo a credere che le strategie di controllo basate sulla sopravvivenza possano renderci felici, laddove spesso sono le maggiori responsabili della nostra insoddisfazione. All'apparenza, la strategia di controllo, consistente nel cercare sicurezza e successo, sforzandosi di sembrare più sembrata. Dopotutto, non c'è dubbio che un maggiore impegno produca risultati, ad esempio voti più alti, maggiori guadagni, traguardi più ambiziosi. È vero che anche che da risultati come questi può discendere un certo grado di felicità personale sotto forma di tranquillità economica o soddisfazione emotiva, ma è solo un lato della medaglia. Le condizioni esterne cambiano rapidamente, a volte drammaticamente. Basti pensare alla recessione economica o a una malattia invalidante. A volte, pur dandoci molto da fare, i nostri sforzi non garantiscono la fortuna personale. Comunque, anche ammesso che le condizioni esterne restino invariate, contare su questa strategia per essere felici esige un prezzo. Perché la spinta a migliorare, oltre che dal naturale desiderio di sicurezza, nasce anche un bisogno di mettersi alla prova basato sulla paura. Crediamo che eccellere dimostri il nostro valore. La produttività diventa un modo per eludere una delle nostre paure fondamentali, quella di non valere nulla. A volte non siamo del tutto coscienti di questa spinta ossessiva a dimostrare il nostro valore, perché può essere ben mascherata da strategie come rendersi indispensabili o tenersi continuamente occupati. Ma finché siamo motivati dalla paura, possiamo sperare di essere felici? Da giovane fino a mezza età ero dominato dal bisogno di competere, di dimostrare il mio valore. Da una parte sforzarmi di più si è rivelata una strategia utile in quanto mi ha consentito di ottenere successo. Ciò nonostante, mi sfuggiva il fatto che la modesta felicità conquistata attraverso gli sforzi per emergere aveva un prezzo: essere controllato dalla paura che li animava. Se non riconosciamo e affrontiamo la paura, malgrado i successi, restiamo schiavi del velenoso timore di non valere nulla. Ad un certo punto fui così fortunato da accorgermi che la paura mi costringeva a mettermi sempre sotto pressione e a sforzarmi di più. E me ne tirai fuori. Per altri, la paura è così forte e cieca da accompagnarli tutta la vita. Il punto è che è facile farsi sedurre dal successo conquistato con i propri sforzi e scambiarlo per felicità. Ma è triste che sia così facile definirla ingenuamente tale, anche quando le paure da cui siamo dominati restringono il nostro mondo e impoveriscono la nostra vita. Cercare approvazione. Sforzarsi di più è una strategia comunissima a cui si ricorre nella speranza che ci renda felici. Un'altra è inseguire la felicità guadagnandosi l'approvazione, l'apprezzamento e l'ammirazione degli altri, così come la strategia dello sforzarsi di più trae origine dall'istinto di sopravvivenza, la ricerca di approvazione nasce dalla pulsione conservativa a integrarsi nel branco. Non c'è niente di male a far parte di un gruppo. Tuttavia, fin dall'infanzia, pieghiamo questa strategia al bisogno di sfuggire al nostro dolore emotivo. Ad esempio, se siamo convinti di essere indegni o insignificanti, cercheremo l'approvazione di qualcuno per non sentire il dolore che ne consegue. Di recente ho visto uno spot pubblicitario nel quale un uomo con un'incipiente calvizie decantava i meriti del trapianto dei capelli, dicendo: "Quello che ne conta nella vita è divertirsi e stare bene. E al 90% stare bene significa presentarsi bene." Sembra una battuta, ma lui diceva sul serio. E il brutto è che molti dei nostri comportamenti hanno lo stesso presupposto. Se mi presento bene, otterrò l'approvazione che cerco e questo mi renderà felice. Così come sforzarsi di più, anche la ricerca di approvazione può concederci periodi di felicità personale. Dopotutto, riscuotere simpatia e apprezzamento è una bella sensazione. Ma cercare approvazione per non sentire la paura e il dolore è una storia senza fine e in definitiva impedisce un'autentica serenità. Finché ci contentiamo della nostra porzione di felicità personale dovuta all'aver riscosso successo, approvazione o altri fattori esterni, è improbabile che vorremmo sondare la nostra natura umana, la nostra capacità umana di conseguire una felicità più radicale. Aprire gli occhi sul nostro comportamento non è sempre facile. Le nostre abitudini, come sforzarci di più o cercare approvazione, possono essere così radicate da risultare invisibili. Anche quando non ci rendono felici, spesso non lo notiamo, perché siamo convinti che lo facciano. Un modo molto efficace di sfidare la nostra consueta cecità è di porci due domande. In questo momento sono davvero felice? E poi, cosa ostacola la felicità? È una riflessione che richiede solo pochi istanti, ripetuti nella giornata per un certo periodo, ma vi aiuterà a identificare con grande precisione i comportamenti che impediscono direttamente la vera felicità. Cari amici, possiamo